Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Prima puntata, dal Ticino con furore.
Così cantò Zarathustra. Ma quando la danza ebbe termine e le fanciulle se ne furono andate, diventò triste. Il sole è sotto da un pezzo, disse infine. Il prato è umido, dalle foreste viene il freddo. Qualcosa di ignoto mi avvolge e guarda pensoso a me. Come? Tu vivi ancora? Zarathustra? Perché? Per chi? Con che? A che? Dove? Come? Non è follia vivere ancora. Ahimè, amici, è la sera che mi mette in bocca queste domande. Perdonatemi la mia tristezza. Si è fatta sera. Perdonatemi che si sia fatta sera.
Così Giorgio Colli, il filosofo, descrive lo Zarathustra, l'opera suprema di Nietzsche, che coincide col rivelarsi dell'eterno ritorno, la misteriosa intuizione che segna il passaggio all'ultima fase del suo pensiero.
Zarathustra è l'uomo che ha colto la conoscenza misterica e la sua azione, la più benigna e la più feconda, non è altro che un riflesso di quella conoscenza sugli uomini. Il valore più alto della vita nella conoscenza e il riassorbimento di ogni azione nella conoscenza. Di questo i greci soltanto sono stati il modello.
Sils Maria, 1888, la fine di un'estate fredda e piovosa. Friedrich Nietzsche è arrivato a maggio da Torino ed ha trascorso la stagione in Engadina lavorando freneticamente. I suoi progetti sono grandiosi. Il filosofo si esalta nella visione di un futuro dove le conquiste del suo pensiero verranno universalmente riconosciute. Il grande bagliore che precede il buio. Ha liquidato per sempre Wagner con il caso Wagner, un libretto di autentico svago in quel momento fervido di grandi idee. Si è poi dedicato alla trasvalutazione di tutti i valori.
Il più grande avvenimento filosofico di tutti i tempi, con il quale la storia dell'umanità si spezza in due.
O Nietzsche a Sils Maria. Viveva in una stanza da eremita. Un letto, un tavolo per scrivere, una sedia, un divano dei più semplici, bacile, brocca e asciugamano, una finestra sola, finestra che non dava sull'aperto, sul paesaggio dove confluiscono, come dice egli stesso, il settentrione e il mezzogiorno, i laghi di Finlandia e l'azzurro d'Italia, ma volta a sud e contro una collina, su una parete a picco, di nuda roccia e vicinissima. E lì, in quel poco spazio, pensava e dava forma ai suoi pensieri, vasti come il paesaggio, lasciato fuori e duri come il sasso davanti agli occhi.
Buonasera, Herr Nietzsche. Vuole darmi la mantella? In cosa posso servire?
Buonasera, Mario. Ecco qua, è tutta bagnata. Mi porti un tè completo, bollente, bello, forte. E poi carta e penna, devo scrivere una lettera. Faccio ancora tempo di imbucarla?
Penso di sì. L'ultima corriera postale parte per Coira prima di cena. Appena avrà finito, manderemo subito il fattorino. La baronessa von Salis vorrebbe averla a cena al suo tavolo questa sera.
Faccia sapere alla signora che alle 8 l'aspetterò nella hall. Mi siedo laggiù nell'angolo, vicino al camino.
a Franz Overbeck, Sils Maria, 4 luglio 1888. Caro amico, da quando ho lasciato Torino, in primavera, sono in condizioni miserabili. Eterni mal di testa, vomito eterno, una recrudescenza delle mie sofferenze passate che cela un profondo esaurimento nervoso, a causa del quale tutta la macchina non funziona. Faccio fatica a difendermi dai pensieri più tristi, o piuttosto io penso con molta chiarezza, ma non favorevolmente, sulla mia intera situazione. Mi manca non solo la salute, bensì il presupposto per diventare sani. La forza vitale non è più intatta, ma voglio ancora scrivere un libro su di me, per distruggere alla radice ogni mito su di me. Voglio essere, come Zarathustra, diverso. Non voglio essere uno che parla come un profeta, uno di quegli spaventosi ibridi di malattia e volontà di potenza. Voglio essere un divino pagliaccio.
Il pianoforte in sottofondo suona piano l'arabesque numero 1 di Debussy. Meta Fonsalis brinda con Nietzsche. I bicchieri di cristallo risuonano in una nota limpida.
Alla sua salute, Fritz. Insomma, metta fine al naufragio di quest'estate piovosa. Ascolti una wagneriana che l'ammira. Lasci perdere, Wagner. Noi tutti aspettiamo il suo libro sulla trasvalutazione dei valori. Torni al più presto a Torino e lo scriva.
Ha ragione, Meta. Un filosofo ha bisogno di lavarsi le mani dopo essersi occupato così a lungo di Wagner. L'anno che viene voglio dare alle stampe la trasvalutazione. Sarà il libro più indipendente che esista. Il primo capitolo si intitolerà L'Anticristo.
È così che la voglio sentire. Lei non ha tempo per sospirare e lamentarsi.
Abbiamo pensato male l'uno dell'altra. Eravamo troppo lontani, ma ora come potremmo essere ancora nemici?
Ci si deve pure amare, caro Fritz, quando non ci si può sfuggire.
Ama il nemico, lasciati rapire dal predone. La donna ascolta e lo fa.
Sarebbe lei il predone?
Hier saß ich, wartend, wartend, doch auf nichts, jenseits von gut und böse.
Io sedevo aspettando qui. Nulla, aspettando, al di là del bene e del male, godendo, ora della luce, ora dell'ombra, tutto era solo gioco, tutto lago, tutto meriggio, tutto tempo, senza meta. Allora, d'improvviso, oh amica, l'uno diventò due e Zarathustra mi passò vicino.
Torni in paese, Meta. Ci vediamo stasera all'Edelweiss. Io vado solo.
Le parole più silenziose sono quelle che portano la tempesta. Pensieri che incedono con passi di colomba guidano il mondo. Ora vado da solo, discepoli miei. Anche voi andatevene da soli. Così io voglio. Andate via da me. E guardatevi da Zarathustra. Vi ordino di perdermi e di ritrovarvi. E solo quando mi avrete tutti rinnegato, io tornerò tra voi. Quando il solitario è colto dal grande
terrore quando corre e non sa lui stesso verso dove, quando tempeste mugghiano dietro di lui, quando il fulmine testimonia contro di lui, quando con spettri lo atterrisce la sua caverna. L'anticristo, maledizione del cristianesimo. Questo libro si conviene ai pochissimi. Forse di questi non ne vive ancora neppure uno. Potrebbero essere quelli che comprendono il mio Zarathustra. A me si confà unicamente il giorno seguente al domani. C'è chi è nato postumo.
Torino, i primi giorni di settembre. Via Carlo Alberto a due passi dai portici di Piazza Castello e dalla Galleria Cisalpina. Dal dehors del Caffè Baratti e Milano, in galleria, giunge fin lì la musica allegra di un'orchestrina che suona. Un edicolante, Davide Fino, grida i titoli dell'ultima edizione della Gazzetta.
Guglielmo II, il giovane Kaiser di Germania, raggiungerà Roma capitale a bordo del suo nuovo treno imperiale. 5 centesimi.
Grazie.
Grazie a lei. La Gazzetta Piemontese, nuovo efferato delitto a Londra, nel malfamato quartiere di Whitechapel.
E a chi è il Davide?
Oh, buondì, Cavalier Colli. Come sta Madame Elisa?
Ormai è questione di giorni. Ieri sera voleva a tutti i costi dei fichi. Sono dovuto arrivare fino a Porta Palazzo per trovarglieli.
Ecco la sua Gazzetta, Monso Pietro.
Ed ecco i vostri 5 centesimi.
Grazie. Preferite un bel maschietto o una femminuccia?
Fai stesso. Ne ho già 4 di eredi. Adolfo, Teresa, Maria e Giaculini. Lavoreranno tutti con me, né? Maschi e femmine. La ditta Colli si allarga. Oh, a proposito, l'avete ancora l'appartamento sfitto a via Carlo Alberto su al quarto piano?
Ma scusa Pietro, ma l'ho affittato di nuovo a quel tedesco che è venuto in primavera, al professor coi baffoni. Ve lo ricordate?
Certo che lo ricordo. Federico Nietzsche fa di cognome. Ma è veramente tedesco? A me una volta ha detto che era polacco.
Tedesco, polacco, chi lo sa? A me ha dato un passaporto svizzero. Comunque è tanto una brava persona.
In primavera, una volta, è salito su a casa mia per suonare il pianoforte. Gli scappava di suonare, mi ha detto. Suona che è una meraviglia starlo ad ascoltare. Mi ha regalato un libro suo, scritto proprio da lui. Però è scritto in tedesco, chi lo capisce? Also sprach Zarathustra, intitolato. Che poi Zoroastro sarebbe lui, il professore. Bella testa il professore. Allora buon dì, Davide. Tante belle cose, ne?
Arvezze, castagabin, Pietrino. Domenica vado in campagna e se lo trovo ancora qualche fico, glielo riporto per la signora.
Troppo gentile, Davide. Cerea!
Cerea!
Pietro Colli vive a pochi passi dalla stanza che Nietzsche ha preso in affitto, in via Carlo Alberto 6. Abita al numero 19, al mezzanino, proprio sopra il suo negozio di arredi, ricami e tendaggi, la ditta Colli. Giuspin, il suo quinto figlio, nascerà proprio in quei giorni in cui Nietzsche è a Torino. 30 anni dopo, nel 1917, Giuspin e sua moglie Enrica avranno il loro primo figlio, Giorgio, che diventerà il massimo esegeta del pensiero di Nietzsche. Si verifica così, nel centro di Torino, un caso esemplare di eterno ritorno dell'uguale.
L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta. E tu con essa, granello della polvere.
20 settembre 1888. Il treno sfreccia nel buio della Galleria del San Gottardo. Nelle carrozze illuminate la gente chiacchiera. Due signore, a bassa voce per non farsi sentire dal diretto interessato, fanno commenti sul loro compagno di scompartimento, Friedrich Nietzsche.
Che tipo però? Ha due occhi che brillano come tessuti e quei baffoni mette soggezione. Ma poi quando sorride sembra un ragazzo.
Ma come hai fatto a vedergli gli occhi? Non ha mai alzato lo sguardo?
o legge o scrive o guarda fuori dal finestrino. Non credo sia molto interessato a noi. Non c'è niente di uno sguardo.
E guarda che profilo. Sembra un'aquila. Deve essere un artista.
Andiamo per arrivare a Lugano. Signore e signori, biglietti.
Ecco, biglietto e passaporto. Vado in Italia.
Ecco il mio.
E voilà.
Finalmente di nuovo alla luce. Quella galleria non finiva più. 15 chilometri nelle viscere della montagna. È spaventoso.
Meraviglioso, vorrà dire. Il tunnel del San Gottardo è una meraviglia dei nostri tempi. Una meraviglia tutta Svizzera. Scendete a Lugano?
Per l'appunto.
Buon viaggio.
E lei invece? Scusi l'indiscrezione. Dove se ne va di bello in Italia?
Torno a Torino, dopo aver passato l'estate in montagna. Una interminabile serie di giorni cattivi. Io comunque sono un fuggitivo errante. Passo da uno stato ad un altro, da una città all'altra, da una Zimmerfrei ad una cameretta ammobiliata. Mi intendo di fornelletti e di stufe. C'è chi mi definisce un garçon biblique.
Ma lei, scusi l'indiscrezione, per caso un artista?
Io sono soltanto uno che fabbrica parole. Ma che importa delle parole? Che importa di me?
Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi ed interpreti della prima puntata. Voce fuori campo, Edoardo Camurri. Friedrich Nietzsche, Massimo Loreto. Giorgio Colli, Raffaele Farina. Remo Fasani, Diego Gaffuri. Cameriere Hotel Edelweiss, Massimiliano Zampetti. Meta von Salis, Margherita Saltamacchia. Davide Fino, Davide Farronato. Pietro Colli, Massimiliano Zampetti. Prima signora sul treno, Antoinette Werner. Seconda signora sul treno, Tatiana Winteler. Capotreno, Diego Gaffuri. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Marco Colli.